non era malato il magistrato di Catanzaro Pietro D'Amico, 62 anni, morto in Svizzera con il suicidio assistito.
La figlia del magistrato Pietro D'Amico accusa: mio padre è stato istigato al suicidio.
È quanto sostiene la famiglia di D'Amico, che ha chiesto alle autorità svizzere che venga svolta un'autopsia.
L'autopsia ha intanto confermato l'assenza della grave e incurabile patologia certificata da alcuni documenti, probabilmente contraffatti dallo stesso D'Amico.
Nel 2007 era finito sotto indagine dalla procura di Salerno.
Adesso la famiglia vuole vederci chiaro e capire come sia stato possibile per D'Amico accedere alla procedura di suicidio assistito in Svizzera senza che nessuno si accorgesse della verità.
E allora vediamo di entrare nel dettaglio di questa storia. Pietro D'Amico aveva scritto diverse lettere per ottenere quel suicidio assistito in Svizzera che per alcuni anni gli era stato negato. Aveva anche scritto a un amico rivelando le sue intenzioni. Anzi, vi leggo un breve passaggio di una lettera. Scriveva D'Amico: «C'è poco da capire in una situazione come la mia. Io voglio morire perché aggredito da una malattia terribile in fase avanzata e terminale. Sto pensando qualcosa di indicibile che nessuno può immaginare nemmeno». Ormai è sicuro che Pietro D'Amico non fosse un malato terminale, e allora perché cercare per anni di ottenere il suicidio assistito in Svizzera, arrivando a falsificare dei certificati addirittura? Forse è proprio la depressione di cui soffriva la chiave per capire tutta questa storia.
Sono Giovanni Savarese e questo è Ti scorderai di me.
Vengo a sapere di quello che è successo dopo la morte di Pietro in una maniera fulminante e attraverso due canali quasi contemporanei. Escono delle notizie sui giornali e contestualmente ricevo un'email dalla Preissig. Il succo è che è stata fatta un'autopsia sulla salma di Pietro e questa autopsia non ha rivelato nessuna patologia di natura organica. E questo la stampa.
Pietro non era malato, non aveva una patologia che lo avrebbe portato alla morte attraverso un percorso di sofferenza. Ma possibile che fosse tutta una finzione? Quella sofferenza fisica sembrava evidente. L'andatura curva, claudicante, quella stampella per aiutarsi, l'impossibilità di lavarsi per una delle conseguenze spiacevoli della malattia, l'ipersensibilità cutanea. E poi tanti altri sintomi che durante il viaggio aveva raccontato a Sergio, nel dettaglio. Possibile che fosse tutta una messa in scena per ottenere di essere aiutato a morire?
Le cose non sono andate come Pietro, nella sua lucidità ingegneristica, aveva pianificato. Il pomeriggio successivo alla sua morte, dopo che sono state espletate tutte le pratiche burocratiche del caso, come vuole la legge elvetica, la sua salma avrebbe dovuto essere portata in uno dei crematori pubblici della città e avrebbe dovuto essere cremata seduta stante più o meno nello stesso momento in cui Preissig informava i familiari della morte del loro congiunto. Però questo non avviene perché c'è una manutenzione programmata di uno di questi crematori, il che comporta che ci siano dei ritardi nella cremazione delle salme. Quindi nel momento in cui i familiari vengono a sapere della morte di Pietro, la sua salma è ancora integra e quindi riescono a bloccare questa cremazione tramite l'intervento di un legale che si rivolge alla magistratura, la quale a quel punto, su richiesta del legale, dispone l'autopsia. che viene effettuata nei giorni successivi e che appunto rivela che Pietro era un uomo sostanzialmente sano, perlomeno dal punto di vista del quadro organico. I familiari convocano questa conferenza stampa puntando anche il dito contro il sistema elvetico, che accusano di superficialità, di faciloneria nell'aver concesso la luce verde per morire a un uomo che fondamentalmente era sano, benché, come sappiamo, fosse provvisto di una quantità di certificati medici autentici, e che non ho mai voluto sapere perché non ho voluto continuare, non ho mai fatto il giornalista in realtà durante tutto questo viaggio, ma in particolare dopo quest'ultima vicenda non ho voluto andare ad investigare, ad approfondire le ragioni e le modalità con cui Pietro potesse essersi procurato questi certificati, e quindi i familiari, giustamente dal loro punto di vista, si domandano e domandano alla stampa come sia potuto accadere che un uomo fondamentalmente sano ricevesse la luce verde per morire.
Sergio lo ha sempre detto, questa vicenda non l'ha affrontata da giornalista. Non aveva voluto informazioni su Pietro prima di conoscerlo, ed era una scelta precisa, per non trovarsi a raccontare la vicenda umana di una persona sola, con un nome e un cognome. Non le ragioni e le sofferenze di Pietro, ma Sergio voleva raccontare quelle di tutti gli italiani che hanno scelto e scelgono il suicidio assistito, dove è possibile averlo, cioè in Svizzera. E su Pietro, probabilmente, non avrebbe cercato informazioni nemmeno dopo, se non ci fosse stato questo colpo di scena. Ma ci sono cose da sapere su Pietro. Io ne ho bisogno per capire, per completare un racconto che di colpo mi sembra tremendamente incompleto. La scoperta che Pietro non fosse malato, questo elemento, improvvisamente ha mostrato che il puzzle non è terminato, ci sono ancora degli spazi da riempire.
Pietro, l'amico...
Chi era Pietro D'Amico? Pietro D'Amico era nato in una piccola frazione di Vibo Valentia, in Calabria, nel 1951. Era un magistrato.
Dal 94 al 96, ecco, nel 95 fu assegnato alla Procura Generale di Catanzaro con funzioni di sostituto procuratore generale, ruolo che ricoprì fino al 2010, quando si dimise dalla magistratura.
Era un fine giurista. Aveva scritto libri di diritto, ma aveva anche pubblicato un volume intitolato Preghiere ebraiche e anche un altro, Il delitto Rodinò, su un caso di cronaca avvenuto a fine 800 a Piscopio, nel suo luogo di nascita.
Però io ricordo che era stato coinvolto in qualche modo in una delle indagini dei Magistris.
Nel 2007 Pietro D'Amico finisce invischiato in un'inchiesta controversa, una delle indagini che in quel periodo resero noto al pubblico Luigi De Magistris.
L'alto magistrato si trova coinvolto in un'inchiesta che a suo tempo fece scalpore, quella Why Not, l'inchiesta condotta dall'allora procuratore e poi sindaco di Napoli Luigi De Magistris.
La principale era denominata, lo ricorderete, Why Not, ma l'inchiesta che riguarda D'Amico è chiamata Poseidone, come il dio del mare della mitologia greca. Pietro viene indagato dalla procura di Salerno per una fuga di notizie. È sospettato di aver passato informazioni a un indagato, un allora parlamentare, Giancarlo Pittelli.
Le indagini ruotano su una presunta fuga di notizie che vedeva indagati l'ex procuratore generale del Catanzaro Domenico Pudia, l'ex procuratore capo Mariano Lombardi, scomparso di recente, e l'ex sostituto procuratore generale Pietro D'Amico.
È una guerra tra procure, in un momento in cui a Catanzaro si scontrano fazioni di magistrati all'interno della stessa procura, un clima di veleni.
A carico dei cinque, la procura di Salerno non ha rilevato alcuna responsabilità penale, chiedendo l'archiviazione che è stata disposta dal GIP.
I sospetti su D'Amico si rivelano infondati. I magistrati di Salerno chiedono l'archiviazione, il cosiddetto non luogo a procedere, che però arriva ben 4 anni dopo, nell'aprile del 2011. Nel frattempo Pietro si è dimesso dalla magistratura, ha lasciato la toga, e a chi gliene chiede le ragioni lui risponde: questa magistratura non mi merita.
Archiviata Poseidon, De Magistris fa cappotto, fallite 3 inchieste su 3, e cita la questione di D'Amico. Quindi fondamentalmente il fascicolo sulle presunte toghe corrotte e talpe in procura è stato cestinato causa l'insussistenza della notizia di reato. E va bene. Però noi sappiamo che dopo questo, temporalmente perlomeno, Pietro D'Amico si è dimesso dalla magistratura irreversibilmente.
Beh, è facile legare questo percorso alla depressione e forse anche alla scelta di morire. Ma non c'è alcuna evidenza. Di sicuro c'è il fatto che Pietro ha cercato di ottenere il suicidio assistito negli ultimi anni. Aveva cercato di convincere Erika Preisig, fino a mostrarle gli ultimi certificati. Com'è andata davvero? Li aveva manomessi? Come li aveva ottenuti? Cercando in rete trovo un articolo della versione online della Gazzetta del Sud. È firmato da una giornalista, Maria Lucia Conistabile. Parla di un'inchiesta nei confronti dei due medici che firmarono proprio i certificati di Pietro.
Sì.
Pronto, la Gazzetta?
Sì, buongiorno, sono Giovanni Savarese, un giornalista, chiamo da Milano.
Sì, buongiorno.
Buongiorno, sto cercando di mettermi in contatto con Maria Lucia Conistabile, che credo lavori per voi.
Ti disturba per una cosa molto veloce. Cercando, visto che c'è, ho trovato lì il tuo articolo, c'è stato un approfondimento giudiziario rispetto ai certificati. Su quello la famiglia ha spinto tanto, insomma, voleva la verità, ha voluto la verità e credo la voglia ancora.
Giustamente detto all'inizio, io l'ho solo sfiorato.
Sì, sì.
Oltre questi resoconti, nessun altro articolo. Ma com'è finita quell'inchiesta? Provo a risalire agli imputati, perché ricordo il nome di uno dei due, Antonio Lamorgese, perché appare in un video delle Iene che si erano occupate del caso. Contatto il suo avvocato.
Mi ha risposto e mi ha mandato il suo telefonino. Dice, buongiorno, tutto corretto, sentiamoci nel pomeriggio.
È gentile, risponde alle mie domande, off the record. Mi dice che l'indagine si è conclusa con un'archiviazione, nemmeno il PM ha chiesto il rinvio a giudizio. Non ricorda i dettagli di quella causa, ma comunque certo, le indagini non hanno trovato traccia di responsabilità del medico. È però una conclusione che non mi dà le risposte che cerco, perché com'è andata veramente? Secondo il servizio delle Iene, è stato proprio Pietro ad aggiungere di suo pugno al certificato del dottor Lamorgese quella indicazione, la LUE avanzata, la neurosifilide degenerativa. Il resto del certificato parlava solo della depressione. Però c'è anche una dichiarazione virgolettata del medico Lamorgese, riportata dall'articolo della collega Calabrese, in cui si legge:
ho parlato di una grave malattia neurovegetativa dopo aver consultato risultati di esami che mi aveva sottoposto dopo la mia insistenza. Esami che poi D'Amico si riprese, ma in cui nulla di irreversibile trapelava.
È una versione diversa rispetto a quella che vede la mano di Pietro manomettere il certificato. Ma ormai non ho più strade per accertare la verità, passato troppo tempo, e il mio piccolo approfondimento giornalistico si deve fermare qui. Chi non si ferma, chi non si arrende, sono i familiari di Pietro, in particolare la figlia, Francesca, che vuole risposte, vuole capire, e che dalle prime dichiarazioni pubbliche in poi se la prende anche con Sergio.
I familiari puntano il dito anche contro di me a un determinato momento e non posso certo biasimarmi per questo. In realtà il mio nome viene associato a quella specifica circostanza, benché io abbia adottato tutte le cautele, ottemperando alle volontà molto precise di Pietro per fare in modo che il reportage pubblicato non fosse mai riconducibile alla sua identità. Tuttavia, in qualche modo, la stampa riesce a stabilire questo nesso e quindi a un determinato momento risulta molto chiaro alla famiglia che quel giorno accanto a Pietro c'ero io a documentare la sua morte. E quindi puntano il dito contro di me sostenendo che addirittura la mia presenza possa essere stata in qualche modo un incentivo a morire. Mi risulta difficile comprendere queste dinamiche perché ho conosciuto bene le motivazioni di quest'uomo e certamente fra queste non rientrava la volontà di in qualche modo essere sotto i riflettori e di fare in modo che questi fossero puntati sulla sua morte, che ha sempre voluto come un fatto estremamente, estremamente privato, estremamente personale.
Pietro aveva raccontato a Sergio durante le 48 ore del loro viaggio dalla Calabria alla Svizzera delle terribili conseguenze sul suo corpo di quella malattia. Sergio me ne ha parlato diffusamente, ma non abbiamo voluto citarle in questo racconto per la loro crudezza. Ma quelle descrizioni avevano fatto capire a Sergio quanto dolore, quanta sofferenza ci fosse alla base di una scelta così drastica, quella di morire. lo avevano in qualche modo avvicinato alle ragioni di Pietro. Ma quindi erano solo bugie? Pietro aveva fregato tutti, i familiari, i medici italiani, quelli svizzeri e anche il suo ultimo compagno di viaggio.
La prima reazione, la reazione di pancia, è stata quella di sentirmi tradito. Proprio in virtù dell'enorme profondità che il nostro rapporto aveva raggiunto, benché sia stato un rapporto costruito in poco più di 72 ore, mi sarei aspettato che almeno a me volesse dirlo. Ma è stata per l'appunto una reazione di pancia, che credo di aver razionalizzato subito, chiedendomi appena qualche minuto dopo che diritto avessi io di sentirmi tradito, perché se avessi continuato ad arrogarmi questo diritto, automaticamente avrei in qualche modo deciso e pensato per lui, e quindi forse mi sarei messo dalla parte di coloro che lui in più occasioni durante il nostro viaggio aveva molto duramente accusato di non comprendere appieno la sua condizione. Anzi, proprio di non comprenderla, di non averla mai ascoltato, di non aver mai udito, prestato attenzione a questo suo grido d'aiuto. Era un grido d'aiuto plateale, era un grido d'aiuto sussurrato, forse non era neanche udibile, forse era semplicemente fatto di segnali. Questo non lo so, non lo posso sapere e a essere sincero non desidero neanche saperlo. Però ciò che so è che ho scelto di non volermi sentire tradito e semplicemente di rispettare questa sua ferrea e innegabile volontà.
L'empatia è una brutta bestia. Ti costringe in panni scomodi molte volte, che non vorresti indossare. Però non c'è niente da fare, a un certo punto quei panni te li ritrovi addosso. Entrare anche per un milionesimo di secondo nei panni di Pietro mi fa sentire fortissima una sensazione su tutte le altre. Mi fa sentire solo.
La solitudine è davvero il grande male. Il grande male del nostro secolo, no? Io ricordo una cosa che mi è stata detta molti anni fa, che mi è rimasta profondamente impressa. Una frase: chi cena da solo, chi sa cenare da solo, può tutto nella vita. Io so molto bene cos'è la solitudine, perché per tutta la vita, per quasi tutta la mia carriera, ho lavorato in solitudine, ho documentato le storie in solitudine, ho vissuto e ho cenato innumerevoli volte, ho dormito, mi sono coricato innumerevoli volte in solitudine. E non è una bella condizione, benché chiaramente abbia finito per abituarmici. Non oso neanche immaginare che cosa potesse essere il peso della profonda solitudine, questo sì, ho capito che c'era, ho capito che gravava sulle sue spalle e forse era arrivato addirittura ad incurvarle, le spalle di Pietro. Ho discusso a lungo di questa questione con un caro amico che è un medico palliativista e gestisce un hospice in un ospedale qui a Milano e lui mi ha detto: sai, io non, da medico palliativista non posso essere d'accordo con la scelta del suicidio assistito. C'è un'alternativa, che è quella che diamo noi come palliativisti. Le due principali paure di un malato terminale sono morire provando dolore e morire in solitudine.
Pietro, hai mai pensato che forse sia apparecchiato la tavola con Erika per risolvere la questione di morire col dolore e con Sergio, uno sconosciuto, per non morire da solo?
Sì, certo, ho pensato proprio a questo. Ho pensato che forse lui non voleva un fotogiornalista, forse lui non voleva, forse non voleva soltanto quello che mi ha detto all'inizio del viaggio, cioè voglio che tu documenti le traversie di un qualsiasi malato terminale che abbia deciso di intraprendere questo viaggio per porre termina la propria vita, ma forse ciò che voleva era semplicemente compagnia.
Ti
Ti sei mai confrontato con Erika dopo la notizia, lo scandalo e il clamore, insomma?
No, non più. No, no. No.
Invece hai mai contattato, sei stato contattato dai parenti di Pietro?
Sì, beh, non so se questa parte la voglio esplicitare, sai, farei a meno.
È stato un viaggio lungo, a tratti faticoso. Per me, sicuramente per Sergio, che ho visto forzare la propria mente su ricordi che aveva seppellito, che non aveva ancora ritirato fuori dal cassetto per riguardarli con il distacco degli anni trascorsi. Da quei due giorni di primavera, da quel viaggio fatto con uno sconosciuto, diventato in sole 48 ore qualcosa di simile a un amico. Mi torna in mente una domanda che avevo fatto a Sergio a casa sua. È una domanda che in realtà mi faccio da anni, su Sergio stesso, sulla sua vita, sul suo lavoro, sulle situazioni in cui si è trovato. Come può Sergio sopportare le cose orribili che ha visto, che ha fotografato nel corso degli anni? I volti che poi ci ha anche raccontato. Il ragazzo bellissimo e morente per la droga a Kabul. I corpi senza nome nelle fosse comuni a Baghdad. E poi quell'altro volto, il volto di Janet, la bimba etiope ferita in maniera così orrenda dalla crudeltà degli uomini e della guerra. La domanda alla fine è questa. Tutti quei volti tornano a trovarti di notte, quando sei al sicuro nella tua casa? Il volto di Pietro è mai tornato a trovarti?
Oh sì, viene a trovarmi spessissimo, ma non... sai, se ci penso freddamente, in modo distaccato, non viene a trovarmi così come vengono a trovarmi tanti altri volti contro cui ho puntato l'obiettivo della fotocamera, come il volto del ragazzo afghano di cui abbiamo parlato, come il volto di Jeanette, come volti di sofferenza, come Cristi sofferenti sulla croce. No, il volto di Pietro viene a trovarmi ed è soffuso di una luce dorata, no? Un po' come nei vecchi spot del Mulino Bianco, un po' come rivedo il volto di mia nonna quando lo associo a dei bei ricordi d'infanzia. Perché? Perché alla fine è un uomo che, sì, mi ha lasciato con più domande che risposte, ha suscitato in me inedite domande alle quali credo che non troverò mai una risposta. Ha minato molte delle mie certezze, però credo che in definitiva mi abbia anche dato, nel suo percorso verso la morte, una grandissima lezione di vita. C'è un volo che arriva da Milano, atterra alle 9:15, se vuoi io mi faccio trovare lì con la mia macchina. Però me lo devi dire adesso. Vieni o non vieni? Vieni o non vieni? Guidi tu e io sto seduto al tuo fianco. E sono affari tuoi. A un certo punto tira fuori dalla sua piccola borsa da viaggio, poco più che una 48 ore, un faldone pieno di documenti e pretende che io legga una perizia medica. Mi dice, vedi come sto. Mi dice, me ne vado a letto che sono stanco, ma non vuoi mangiare qualcosa? Gli dico, no. No, voglio dormire e soprattutto tu devi andare a casa da tua moglie, che è tutto il giorno che non l'hai mai chiamata. Pietro si volta verso di me e mi dice: oh, sai, facci una foto ricordo, dai. Sergio, tu ti scorderai di me, tu ti scorderai di me.
Grazie a tutti, il Signore viene da merito. Grazie, Sergio. Ti dimenticherai di me?
Mai. Mai, Pietro.
Ti scorderai di me è un podcast di Paolo Buzzone e Giovanni Savarese, con Sergio Ramazzotti. In redazione Giulia Bassi e Anna Poli. Sigla e musiche originali di Sergio De Agostini. Musiche addizionali su licenza Machiavelli Music. Si ringraziano Cristina Dagna, Alessandro Milan, Claudia Pasquali, Stefano Sfondrini e Roberto Ugeri. È una produzione Audio Tales.